Parte seconda. Un viaggio a Brobdingnag. Capitolo primo. L'autore, gettato da una grande tempesta in una terra sconosciuta, mentre va alla scoperta del paese, è fatto prigioniero da uno di quegli abitanti e portato in una fattoria. Trattamento che ne riceve e vari accidenti che gli capitano. Descrizione di Brobdingnag e del suo popolo. La mia natura e la sorte mi avevano evidentemente destinato a una vita attiva e burrascosa, perché 2 mesi dopo del mio ritorno nel paese natale sentii il bisogno di abbandonarlo ancora. Il 20 giugno 1702 partii dalle dune sopra il bastimento L'Avventura, il cui capitano, Giovanni Nicolas, nativo della Cornovaglia, partiva per Surate. Fino al capo di Buona Speranza, dove approdammo per attingere acqua, avemmo il vento favorevolissimo. Dovemmo restare al capo sino alla fine di marzo dell'anno seguente, poiché il nostro capitano era afflitto da una febbre intermittente. Poi rimettemmo la vela e navigammo felicemente fino allo stretto del Madagascar. Ma quando fummo a nord di quest'isola, a circa 5 gradi di latitudine sud, i venti che da dicembre a maggio soffiano costantemente in quei mari fra il nord e l'ovest, il giorno 19 d'aprile cominciarono a soffiare con violenza da ovest. E così durarono 20 giorni, spingendoci un poco a oriente delle Molucche, circa 3 gradi a nord della linea equinoziale, secondo le osservazioni fatte il 2 maggio, quando il vento si calmò del tutto. Ma il capitano, navigatore espertissimo di codesti mari, ci consigliò di prepararci per l'indomani a una tempesta terribile. E così infatti avvenne, poiché un vento di sud, chiamato monsone, cominciò a soffiare. Noi serrammo la vela del bonpresso, nel timore che il vento diventasse troppo violento, e siccome l'uragano infuriava sempre più forte, facemmo incatenare i cannoni e chiudemmo anche le vele di mezzana, giacché il vascello essendo a largo, credemmo che fosse opportuno prendere il vento in poppa. La mezzana e le scotte furono ripiegate e il timone governava bene, ma quando alzammo la vela maestra ci fu strappata dalla forza del vento, tanto che dovemmo ammainare per sbarazzarla, tagliando tutte le scotte e le corde che la tenevano. Il mare era agitatissimo, le onde si frangevano l'una contro l'altra, il timoniere non poteva governare da solo, sicché tutti dovemmo aiutarlo. Non volevamo ammainare le vele dell'albero maestro, perché il vascello si reggeva meglio andando col vento, e noi eravamo persuasi che facesse miglior cammino. Vedendo che dopo la tempesta ci trovavamo sempre in alto mare, riaprimmo la mezzana e la maestra e stringemmo il vento. Quindi spiegammo l'artimone e il grande e piccolo trinchetto. La nostra rotta era di est-nord-est. Il vento veniva da sud-ovest. Ammarrammo a tribordo, aprimmo tutti i bracci verso il vento, bracciammo le boline e stringemmo ancora il vento con tutta la velatura spiegata. Durante questo uragano, a cui tenne dietro un vento fortissimo d'ovest-sud-ovest, fummo spinti, secondo i miei calcoli, circa 500 leghe verso oriente, tanto che neppure il più vecchio ed esperto marinaio avrebbe saputo dire in che parte del mondo eravamo. Tuttavia i viveri abbondavano, il bastimento reggeva bene il mare e la ciurma era in buona salute, ma soffrivamo per la penuria dell'acqua. Piuttosto che volgere a nord, avvicinandoci alle parti situate a nord-ovest della Grande Tartaria o nel Mar Glaciale, preferimmo navigare diritto davanti a noi. Il 16 giugno 1703, dall'alto dell'albero di Parrocchetto, un mozzo scoperse terra. Il 17 distinguemmo chiaramente una grande isola o un continente, era difficile sapere che cosa fosse, da cui sporgeva nel mare a destra una piccola lingua di terra, formando un piccolo seno dove un vascello di 100 tonnellate non poteva entrare per mancanza di fondo. Ci ancorammo a una lega da codesta baia e il capitano mandò a terra una scialuppa con 12 uomini bene armati e con dei recipienti per prendere acqua se ne trovassero. Domandai il permesso di andare con loro per vedere il paese e fare qualche scoperta. Arrivati a terra non trovammo né ruscelli, né fontane, né traccia d'abitanti, sicché i nostri uomini dovettero costeggiare la riva per cercare l'acqua fresca più lontano. Quanto a me, passeggiando da solo, mi inoltrai circa un miglio nell'interno, senza scoprire altro che terra sterile e sassosa. Cominciavo a sentirmi stanco e, non vedendo niente degno della mia attenzione, me ne tornai pian piano verso la piccola baia. A un tratto vidi i marinai che erano rimontati nel battello remare con tutta la loro forza, come se cercassero scampo da un pericolo mortale. Al tempo stesso mi accorsi che essi erano inseguiti da un uomo di prodigiosa grandezza. Il mare in cui egli camminava gli arrivava solo ai ginocchi e i suoi passi erano di una lunghezza straordinaria. Ma siccome quella parte di spiaggia era piena di scogli e i nostri uomini avevano mezza lega di vantaggio, l'omone non poté raggiungere la scialuppa. Tutti questi particolari mi furono raccontati in seguito, perché in quel momento pensavo soltanto a scappare al più presto possibile, arrampicandomi fino in cima a una montagna dirupata. Di lassù scopersi un po' di paese che mi parve perfettamente coltivato. Ma per prima cosa mi stupì l'altezza dell'erba, che mi parve sorpassare i 20 piedi. Imboccata una strada maestra, o che almeno mi sembrò tale, sebbene per quegli abitanti fosse soltanto una viottola che attraversava un campo d'orzo, vi camminai per alcun tempo. Ma non potevo vedere quasi nulla dai lati, perché, essendo quasi la stagione della mietitura, i fusti dell'orzo erano alti almeno 40 piedi. Mi ci volle un'ora prima di arrivare ai confini di quel campo, che era cinto da una stecconata alta almeno 120 piedi. Gli alberi poi erano così lunghi che non mi riuscì neppure di calcolarne l'altezza. Al di là di quel campo ne cominciava un altro, separato dal primo per mezzo di un fossato, per traversare il quale serviva un'immensa pietra. Quattro gradini da una parte e dall'altra vi conducevano. Ma siccome erano alti 6 piedi e la pietra più di 20 piedi, non mi sarebbe mai stato possibile di passare dall'altra sponda. Mi accingevo dunque a cercare un passaggio attraverso la stecconata, quando scorsi nel campo vicino un uomo della stessa statura di quello che avevo visto in mare inseguire la nostra scialuppa. Mi sembrò alto quanto un comune campanile e, per quanto potei giudicare, faceva dei passi di 10 yards l'uno. Straordinariamente spaventato, corsi a nascondermi tra l'orzo, ma poco dopo vidi l'uomo sopraggiungere dando occhiate a destra e a sinistra e gridando con una voce più grossa e rimbombante che se fosse uscita da un portavoce. Mi parve di sentire il tuono, tanto era sonora. Subito 7 uomini della stessa statura si fecero innanzi, tenendo ciascuno in mano un falcetto grande come 6 grandi falci. Questi individui erano vestiti peggio del primo, talché giudicai che fossero suoi dipendenti. Uditi i suoi ordini, essi vennero a tagliare l'orzo proprio là dove io stavo rincantucciato. Cercai di allontanarmi in tutta fretta, ma era per me difficilissimo muovermi, perché i fusti dell'orzo distavano spesso appena un piede fra loro, formando una specie di foresta dove mi insinuavo con estrema fatica. Così tuttavia giunsi a una parte del campo dove il vento e la pioggia avevano abbattuto la piantagione. E lì dovetti fermarmi, perché i fusti erano tanto intrecciati da non poterli attraversare e le spighe cadute avevano certe reste così dure e appuntite che i miei vestiti ne furono trapassati e la mia carne trafitta. e in questo frattempo m'accorsi che i miei tutori erano appena 100 yards da me. Disperato, stremato di forze, mi lasciai andare a terra tra due solchi e mentre desideravo di morire mi immaginavo la mia vedova in lacrime, i miei figli orfani e maledicevo la pazzia che mi aveva fatto intraprendere questo secondo viaggio contro i consigli di tutti i miei amici e parenti. In questo stato di agitazione terribile non potei trattenermi dal ripensare al paese di Lilliput, i cui abitanti mi avevano considerato come il più gran prodigio che fosse mai apparso al mondo, dove avevo potuto trascinare un'intera flotta con una mano e compiere altre meravigliose azioni la cui memoria sarà eternata negli annali di quell'impero e che i posteri stenteranno a credere ad unto della testimonianza di milioni di persone. Pensai quanto sarebbe umiliante per me apparire agli occhi di quella gente fra cui ora mi trovavo insignificante, come sarebbe un lillipuziano fra noi. Ma ciò era ancora il minor male, perché essendosi osservato che gli uomini sono di solito selvaggi e crudeli in proporzione della loro forza, che cosa potevo aspettarmi se non di essere divorato in un boccone dal primo di quegli esseri mostruosi che mi afferrasse? Hanno veramente ragione i filosofi quando dicono che il grande e il piccolo sono relativi. Forse gli lillipuziani potrebbero trovare un popolo così piccolo in loro confronto come essi parvero a me. E chissà che questa genia di uomini colossali non sia a sua volta lillipuziana al paragone di qualche altra razza vivente in un paese non ancora scoperto. Queste filosofiche riflessioni facevo mio malgrado in mezzo al mio terrore e al mio stupore, quando uno dei miei tutori, avvicinandosi a 10 yards appena dal solco dove stavo nascosto, mi fece temere d'essere al suo prossimo movimento schiacciato sotto il suo piede o tagliato in due dal suo falcetto, sicché quando lo vidi muoversi cominciai a gridare con tutta la forza che lo spavento mi aveva lasciato. Subito il gigante si fermò e incominciò a guardare attentamente intorno a sé, finché mi scorse. Egli mi scrutò un po' di tempo con la circospezione di un uomo che desideri prendere un animaletto pericoloso senza venirne morso o graffiato, come io stesso qualche volta avevo fatto in Inghilterra per prendere una donnola. Infine si fece coraggio e, afferratomi per la vita tra l'indice e il pollice, mi alzò fino a 3 yards dai suoi occhi per osservarmi meglio. Indovinando la sua idea, risolvetti di non opporre alcuna resistenza, sebbene, tenendomi in aria all'altezza di più di 60 piedi, mi stringesse le costole in modo da farmi male, per timore che io gli scivolassi di mano. Allora alzai gli occhi al cielo, giunsi le mani in atto supplichevole e pronunziai qualche parola in tono umile e sconsolato, adatto alla circostanza in cui mi trovavo, perché dovevo temere che da un momento all'altro non mi schiacciasse, come di solito si schiacciano certi animaletti sgradevoli. Per fortuna egli sembrò impressionato dai miei gesti e dalla mia voce, e stupito, sentendomi pronunziare delle parole, sebbene non le comprendesse. E cominciò a guardarmi come un oggetto molto strano. Allora mi misi a lamentarmi, a piangere a calde lacrime, e dimenandomi cercai di fargli capire che mi faceva assai male stringendomi fra le dita. Egli parve comprendere il mio dolore, poiché ripiegando un lembo della sua giacca mi ci rinvoltò delicatamente e corse in gran fretta verso il suo padrone, che era un ricco colono, quegli stesso che avevo visto per il primo nel campo. Il padrone, dopo essersi fatto narrare, per quanto potei arguire dai loro discorsi, come e dove ero stato trovato, prese una pagliuzza, grossa pressappoco come un nostro bastone, e con essa alzò i lembi del mio vestito, che a quanto mi parve credette una specie di involucro datomi dalla natura. mi soffiò nei capelli per vedermi meglio in faccia. Poi chiamò i suoi dipendenti e domandò loro, probabilmente, se avessero mai trovato in quel podere un animalino che mi somigliasse. Infine mi posò pian piano in terra su quattro gambe, ma io mi rialzai subito e cominciai ad andare su e giù maestosamente per far vedere che non avevo alcuna voglia di fuggire. Costoro si sedettero in circolo intorno a me per osservare meglio i miei movimenti. Io mi levai il cappello e feci un'umilissima riverenza al colono. Mi inginocchiai e dissi qualche cosa più forte che potei. Poi tirai fuori una borsa piena di monete d'oro e gliela presentai con gran rispetto. Egli se la mise nella palma della mano e se la accostò agli occhi per vedere che cos'era. Poi la rivoltò parecchie volte con la punta di uno spillo che si estrasse dalla manica, ma sembrò non raccapezzarvisi. Allora gli feci cenno di posare la mano in terra, presi la borsa e, apertala, gli versai nel cavo della palma tutte le monete. Vi erano 6 scudi di Spagna, di 4 pistole ciascuno, e altre 20 o 30 monete più piccole. Il gigante si bagnò il mignolo con la lingua e così tirò su una delle più grosse monete e poi un'altra. Ma mi parve non comprendere affatto di che si trattasse. Infine mi accennò di rimettere tutto nella borsa e riporre questa in tasca, ciò che io dovetti fare dopo aver ripetuto parecchie volte l'offerta e sempre senza risultato. Comunque il padrone dovette persuadersi che io ero un piccolo essere ragionevole e cominciò a parlarmi. Egli spiccava bene le parole, ma il suono della sua voce mi rintronava agli orecchi come il rumore di un mulino d'acqua. Gli risposi in varie lingue, gridando più forte che potevo, e più di una volta mi accostò un paio di yards dal suo orecchio, ma inutilmente. Allora mandò i suoi servi a lavorare. Poi, tirando fuori di tasca un fazzoletto, lo piegò in due, lo distese sulla sua mano sinistra posata in terra e mi fece segno di entrarvi dentro. Né ciò mi riuscì difficile perché non era alta più di un piede. Obbedii tosto e per la paura di cascare mi sdraiai addirittura nel fazzoletto ed egli mi ci rinvoltò. In tal modo mi portò a casa sua e, chiamata la moglie, mi mostrò a lei. Ma la donna cominciò a urlare in modo spaventevole e retrocedette, come fanno le donne in Inghilterra quando vedono un rospo o un ragno. Però dopo un po' di tempo, quando ebbe visto i miei modi, la mia obbedienza ai cenni di suo marito, si avvezzò alla mia vista e finì a poco con l'affezionarmisi. Era circa mezzogiorno e una serva serviva in tavola. Il cibo, conforme ai semplici usi di un uomo di campagna, consisteva in un bel pezzo di carne servito in un piatto di circa 24 piedi di diametro. La famiglia si componeva del padrone, la moglie, 3 figli e una vecchia nonna. Quando si furono seduti, il colono mi posò vicino a sé sopra la tavola, che era alta circa 30 piedi, tanto che io mi scostai più che potei dall'orlo per paura di cadere. La padrona tagliò un pezzetto di carne, poi sbriciolò un po' di pane sopra un piattello di legno che mi pose davanti. Io, dopo aver fatto un profondo inchino, tirai fuori il mio coltello e la mia forchetta e cominciai a mangiare, fra la meraviglia di tutti i presenti. Poi la moglie mandò la domestica a prendere un bicchierino da liquori, che conteneva circa 4 galloni, e lo riempì di vino. Alzai il recipiente con grande fatica e brindai molto rispettosamente alla salute della signora, in inglese e parlando più forte che mi fu possibile. Tutti ne risero e così fragorosamente che poco mancò non mi assordissero. Quel vino aveva un sapore similiante al sidro e non era punto cattivo. Il padrone mi fece cenno di mettermi accanto al suo piatto. Io corsi là, ma inciampando in una crosticina di pane, caddi e battei la faccia, senza però farmi male. Subito mi rialzai e, accorgendomi che quelle buone persone erano assai impressionate dalla mia disgrazia, afferrai il cappello, lo agitai 3 volte intorno alla mia testa e gridai 3 «Evviva!» per dimostrare che ero perfettamente incolume. Ma mentre mi incamminavo di nuovo verso il padrone, d'ora in avanti lo chiamerò addirittura così, il suo più piccolo figlio di circa 10 anni, che gli sedeva accanto ed era molto birichino, mi prese per le gambe e mi tenne sospeso per aria a tale altezza da farmi venire i brividi. Suo padre mi tolse dalle sue mani e gli lasciò andare sull'orecchio sinistro un tale schiaffo che avrebbe rovesciato un nostro reggimento di cavalleria. Quindi gli ordinò di uscire dalla tavola. Ma io, ricordandomi quanto i ragazzi da noi sogliono essere crudeli verso gli uccellini, i conigli, i gattini, i cagnolini, e temendo che quel fanciullo non mi conservasse un pericoloso rancore, mi inginocchiai dinanzi al padrone e, accennandogli il rampollo, cercai di far capire con cenni che desideravo fosse perdonato. Il padre acconsentì. Il ragazzo tornò a sedere e io allora, avvicinatomi a lui, gli baciai la mano. Il padre gliela prese e mi fece dare con essa dal ragazzo un gentil buffetto. Verso la metà del desinare, il gatto prediletto della padrona le saltò in grembo.
Sentì dietro di me un rumore paragonabile a quello di 12 tessitori che lavorassero insieme e, voltatomi, vidi che era il gatto che faceva le fusa. Mi parve grosso il triplo di un bove, per quanto potei giudicare dalla testa e da una zampa che vedevo, mentre la padrona lo cibava e gli faceva le carezze. Sebbene mi trovassi dalla parte opposta della tavola, a 50 piedi di distanza, la feroce espressione di quell'animale mi riempì di spavento, ma la padrona lo teneva forte per impedirgli di saltarmi addosso. Del resto vidi che non avevo niente da temere, perché anche quando il padrone mi pose a 3 piedi di distanza dal micio, questi non mi degnò neppure d'uno sguardo. Allora, sapendo che gli animali feroci sogliono assalire soltanto chi mostra d'aver paura di loro, decisi di tenere un contegno risoluto di fronte al gatto e di sfidarne audacemente gli ognelli. Infatti gli mossi incontro, giungendo fino a mezza yarda lui, e il micio retrocedette come se avesse una gran paura di me. 3 o 4 cani entrarono in quel momento nella stanza, ma di questi non mi diedi affatto pensiero. Fra essi v'era un mastino grosso come 4 elefanti e un levriero ancora un po' più alto, ma meno grosso. Verso la fine del pranzo entrò una balia che aveva in collo un bambino di 1 anno. Questi, appena mi abbia visto, incominciò a urlare in modo da farsi sentire, credo, dal ponte di Londra fino a Chelsea. Il bambino, scambiandomi per un fantoccio, strillava perché gli fossi dato in mano come un balocco. La mamma, volendo contentarlo, mi avvicinò a lui e il bambino, afferratomi, si mise la mia testa in bocca. Io cominciai a urlare così forte che il bambino, spaventato, mi lasciò andare e mi sarei rotto senz'altro la testa se la padrona non mi avesse raccolto col suo grembiule. Per acquietare il marmocchio, la baglia gli diede un bubolo, che era una specie di botte piena di grosse pietre, attaccata con una fune alla vita del bambino. Ma siccome questi non si chetava, essa dovette ricorrere all'ultimo rimedio, che fu di dargli la poppa. Confesso che non avevo mai visto nulla di più ripugnante di quella mammella mostruosa, di cui potrei a malapena descrivere la grandezza, la forma e il colore. Basta dire che aveva almeno 6 piedi di sporgenza e 16 di circonferenza. Il capezzolo era grosso metà della mia testa e intorno ad esso, sulla poppa stessa, vi erano tante macchie, gonfiori, screpolature,
da renderne l'insieme veramente schifoso. E io vedevo tutto bene, perché la donna si era seduta contro la tavola sulla quale io stavo. Da ciò deduco che la soave pelle delle nostre signore ci sembra tale soltanto perché queste sono proporzionate a noi. Tant'è vero che, guardata con la lente d'ingrandimento, la carnagione più liscia e fresca diventa ruvida e d'ingrato colore. Mi ricordo anche che quando ero a Lilliput, quel popolo in miniatura mi sembrava dotato di una bellissima carnagione. E avendolo detto un giorno a uno scienziato di quel paese, mi rispose che anche a lui il mio volto, visto da lontano, sembrava gradevole, ma che la prima volta che l'aveva veduto da vicino, avendolo io alzato sulla palma della mano, la mia fisionomia l'aveva quasi spaventato. Aggiunse che nella mia pelle scopriva dei grandi buchi, che i peli della mia barba erano 10 volte più grossi delle setole di un cinghiale, e che il mio carnato gli appariva pieno di macchie e quasi ripugnante. Eppure io sono biondo e mi hanno detto che la mia carnagione è piuttosto bella. Altre volte lo stesso amico, parlandomi delle signore della corte, mi diceva che questa aveva delle macchie rosse, quella il naso grosso, quell'altra la bocca larga, mentre io non me ne ero mai accorto. Qualcuno giudicherà queste osservazioni troppo naturali e perciò superflue, ma le faccio perché non si creda che quelle gigantesche creature fossero deformi. Anzi, mi parve una bellissima razza, e il mio padrone mi appariva assai ben fatto quando lo contemplavo da 60 piedi d'altezza. Finito il desinare, il padrone se ne andò dai suoi dipendenti, dopo aver incaricato la moglie, per quanto potei capire dalla sua voce e dai suoi gesti, di avere la massima cura di me. Mi sentivo stanchissimo e avevo un gran bisogno di dormire. Quando la padrona se ne accorse, mi mise sopra il suo letto, coprendomi con un fazzoletto bianco più grande della vela di una nave da guerra. Durante le 2 ore che dormii, sognai di essere in casa mia con mia moglie e i miei figli. Sicché figuratevi il mio dolore quando allo svegliarmi mi trovai solo in una camera larga 200 o 300 piedi e alta più di 200, sdraiato in un letto lungo 20 yards. La padrona, uscendo per i suoi affari, mi aveva chiuso a chiave, e del resto io non osavo discendere dal letto, che era alto 8 yards, sebbene un certo bisogno naturale mi spingesse a farlo. Non osavo neppure chiamare, e quando anche lo avessi fatto, con una voce come la mia e a tanta distanza dalla cucina dove stava la famiglia, sarebbe stato inutile. In questo frattempo ecco che 2 topi, arrampicandosi sulle tende, si misero a correre sul letto, e l'uno mi venne vicino alla faccia, tanto che io, spaventato, mi alzai e sguainai la sciabola per difendermi. Codesti spaventosi animali ebbero l'ardire di assalirmi, uno di qua e uno di là. Ma quando ne ebbi sbudellato uno, l'altro scappò. Compiuta questa impresa, cominciai a passeggiare lentamente sul letto per riprendere fiato. Questi animali erano grossi come grossi mastini, ma molto più agili e più feroci, sicché se avessi posata la sciabola prima di addormentarmi, sarei stato divorato senza alcun dubbio. Misurai la coda del topo giacente e la trovai di circa 4 piedi. Siccome dava ancora qualche segno di vita, lo finii con un gran colpo nella gola, ma non ebbi il coraggio di gettarne il cadavere giù dal letto. Qualche tempo dopo la padrona entrò nella camera, e quando mi vide tutto insanguinato mi prese in mano con gran premura. Io le mostrai il topo ucciso, sorridendo e facendo dei gesti per farle capire che ero incolume, ed essa ne fu assai lieta. Cercai allora di spiegarle che desideravo di essere messo in terra, ed essa mi contentò, quindi, non permettendomi il mio pudore di spiegarmi altrimenti, le mostrai col dito la porta e feci parecchie riverenze. La buona donna mi capì dopo qualche difficoltà e, ripresomi in mano, mi portò nel giardino e mi rimise in terra. Mi scostai circa 200 yards e, dopo averle fatto cenno di non guardare dalla mia parte, mi nascosi tra due foglie di radicchio e feci ciò che voi avrete già indovinato. Il lettore, spero, vorrà scusarmi se mi fermo su certi particolari che possono sembrare puerili o grossolani agli occhi del volgo, ma che invece possono suscitare nella mente dei filosofi qualche idea pratica per il bene pubblico e privato, unico fine delle mie opere. Perciò ho sempre cercato di attenermi alla stretta verità, senza ricorrere a nessun ornamento né di scienza né di linguaggio. Tutto ciò che mi è successo in codesto viaggio mi ha tanto impressionato e mi si è fissato così solidamente nella memoria che posso garantire di non lasciare dietro nessuna circostanza importante. Soltanto nel rileggere il mio manoscritto ho cancellato qualche passo che mi è sembrato insignificante, per non essere accusato di lungaggine e di pesantezza, difetti di cui si suole accusare così giustamente i viaggiatori.